credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Un saluto da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere insieme la nostra mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio dedicato ogni due settimane alla liturgia. Lo facciamo con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Siamo nel cuore dell'estate e l'argomento di oggi mi sembra quanto mai attuale e importante proprio in questo tempo. Lo è sempre, ma è bene richiamare l'attenzione dei nostri ascoltatori, particolarmente in questo tempo che poi è un po' il tempo della distrazione per eccellenza. L'argomento di oggi che lei ha scelto è il silenzio.
Sì, io ho pensato questo, parliamo di silenzio, cioè parliamo di musica. Perché il silenzio è un'azione, è un linguaggio che fa parte proprio della musica, forse la musica più sublime. E quando spiego che cosa sia la liturgia, cioè la parola liturgia, dico, come logico dire, il significato del termine, opera per il popolo e del popolo. Quando dico per il popolo sottolineo l'azione di Dio, e quando dico del popolo sottolineo la risposta, l'accettazione da parte del popolo. Dunque, in questo dialogo che è la liturgia, il punto di partenza viene da Dio, cioè è Dio che comincia e fa qualche cosa per avvantaggio del popolo e poi l'uomo risponde all'iniziativa di Dio. E la prima liturgia, quindi quella prima opera grande che Dio ha fatto per l'uomo, è proprio la creazione, tutto quello che circonda l'uomo, le sue bellezze. E Dio ha detto bene delle cose e dell'uomo e tutto è esistito.
Qual è il posto del silenzio, Suor Cristina, all'interno di questo trinomio Dio, uomo, liturgia?
È come se Dio avesse rotto il grande silenzio, diciamo, dal grembo di questo grande silenzio di Dio è scaturita una parola che è poi il suo figlio, e per il quale, mediante il quale, in vista del quale sono state fatte tutte le cose, diciamo, è Dio che ha rotto questo silenzio parlando, e parlandoci ha detto il figlio. E tutto viene da questo grande silenzio di Dio, tutte le cose, la luna, il sole, le stelle, i pesci, gli uccelli del cielo, insomma, è l'immagine di Dio che è l'uomo con il suo soffio vitale.
E del silenzio, Suor Cristina, ci sono tantissimi brani che ne parlano nella Bibbia, dal Vecchio al Nuovo Testamento.
Sì. E, per esempio, nel deserto, dove Mosè pascola il gregge e Dio parla a lui dal roveto e lo manda a liberare il popolo. Nella notte dell'Esodo, il testo della Bibbia dice che, è un testo sapienziale, dice che nel mezzo del silenzio di quella notte la parola di Dio si lanciò sulla terra d'Egitto per la liberazione di Israele. E anche nel libro primo dei re, il profeta Elia trova la presenza di Dio in una sottile voce di silenzio, e un altro profeta invita: fate silenzio alla presenza del Signore. Potremmo dire poi che la casa di Nazareth, dove Maria riceve l'annuncio, ecco, anche lì viene spezzato il silenzio dalla parola che l'angelo rivolge a lei. E tante altre volte il Maestro Gesù pure cerca il silenzio nella solitudine della notte per parlare con il Padre suo. E poi, infine, l'ultimo libro della Bibbia dice che quando viene aperto il settimo sigillo, cioè diciamo il senso di tutte le cose da parte dell'agnello, si fece silenzio per circa mezz'ora. E nella tradizione della Chiesa, poi gli asceti, i monaci, fuggono per ritirarsi nei deserti, nel silenzio delle foreste, tra le montagne. Tutto questo, diciamo, ci dice lo spessore del silenzio e anche quanto poi viene esaltata la parola quando essa viene pronunciata.
So, Cristina, questo è un excursus biblico importantissimo,
sì,
sul silenzio, che però purtroppo spesso manca proprio nelle nostre chiese.
Sì, mentre lo cerchiamo al mare, ai monti, insomma, poi andiamo nelle nostre chiese e davvero vorremmo che fossero avvolte da silenzio queste nostre chiese parrocchiali, prima della preghiera, della celebrazione della messa. Nelle sacrestie un tempo c'era scritto un grande cartello, Silentium, per prepararsi bene alla preghiera e perché nelle adiacenze della chiesa, dato che c'è sempre qualcuno che arriva un po' prima per pregare o si vuole fermare dopo, occorre che nelle sacrestie si faccia silenzio, ma anche nell'aula liturgica, come rispetto della presenza del Signore e dei fratelli che vogliono dialogare con Lui. E c'è il sagrato per salutare, per aggregare, per scambiarsi le notizie, insomma, vorremmo davvero che il silenzio, questa grande azione liturgica, fosse proprio una componente dei nostri spazi liturgici e delle nostre liturgie.
Tornando invece in particolare alla liturgia, che poi è sempre la protagonista dei nostri incontri, parliamo degli spazi di silenzio nella liturgia.
Sì, potremmo dire che ogni azione liturgica dovrebbe proprio cominciare dal silenzio, come quando si fa un concerto, si fa un assoluto silenzio prima che il maestro dia l'attacco all'orchestra, così dovrebbe essere ogni azione liturgica, venire dal silenzio, come la mattina nelle comunità religiose, dopo il grande silenzio della notte, ecco, viene rotto il silenzio dall'invocazione «O Dio, vieni a salvarmi», senza tante parole prima che non sono mai pari a queste. E poi nella messa, per esempio dopo l'orazione, l'invito a pregare del sacerdote nella prima orazione, preghiamo, c'è prescritto un breve silenzio, dopo l'ascolto della parola, dopo l'omelia, dopo la comunione. Insomma, siamo diventati un poco trascurati su tutto questo. Eppure, occorre che il sapiente parlare venga dal silenzio, come da chi ha ascoltato molto, e anche, diceva un autore moderno, che non c'è futuro se non c'è il silenzio. È un libro molto bello che è intitolato Dentro le cose verso il mistero, dove c'è un bellissimo capitolo sul silenzio.
È vero anche, Sor Cristina, che spesso il fedele che partecipa ad una liturgia riesce a cogliere l'importanza del silenzio anche grazie a ciò che il celebrante trasmette.
Sì, anche al modo di celebrare, per questo a modo di corollario potremmo concludere dicendo ai nostri fratelli presbiteri, con tanto amore e rispetto, di non abituarsi mai a celebrare l'Eucaristia e i sacramenti. E se celebrano ogni mattina anche per un piccolo sparuto gruppo di persone più o meno anziane, per loro sia sempre nuova quella celebrazione. Preparino le letture, una breve omelia, facciano sussultare il cuore di gioia e di compunzione ogni giorno e così invitano i fedeli anche alla preghiera universale e poi per loro consacrino il pane ogni giorno, diano la comunione sotto le due specie. È così che educano per la domenica, per la festa, giorno dopo giorno, e la domenica sarà un'esplosione per tutta la comunità. E la messa sarà dunque un'ora benedetta, pensata, desiderata, attesa per tutto un altro lungo giorno e per tutta una notte.
Con questo augurio e questa speranza, Sor Cristina, ci fermiamo qui. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie.
A te, ciao.
Si Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male che non ho fatto il militare. Sì, meno male, sai che risate. C'è chi non conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sì, a carnevale. Non so che fare tu, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male. Non so dirti una parola, non ho niente di speciale. Se ridi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata, chissà perché ti sei svegliata. Come un fesso vorrei farti innamorare, ma ti prego non andare.
Il comico di Cesare Cremonini sulla Radio Vaticana in diretta 105 FM. Ora lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, sedicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 6 del Vangelo secondo Marco, versetti 30-34.
Ecco, dopo aver ascoltato nella domenica precedente l'invio da parte di Gesù dei discepoli, ecco che gli apostoli tornano e si riuniscono a Gesù, si riuniscono attorno a Gesù. Ecco, questo è un punto importante. Il primo punto è che non è che la missione è una cosa che ci separa da Dio. Dio ci dà la missione, allora noi andiamo ed è fatta. No, a Dio al termine. Cioè, la missione finisce con un tornare da Lui. Come dice una meravigliosa orazione della Chiesa, perché ogni nostra attività abbia in te il suo inizio e in te il suo compimento. E cioè non ha senso che noi ci appropriamo della storia che Dio ci va a vivere. Questa storia va riconsegnata. C'è una tradizio, c'è una consegna, una redizio, un ridare indietro, un rendere ciò che noi abbiamo vissuto. E allora tornano da Gesù, anche perché senza Gesù cosa sono? Tutti noi, ma cosa siamo senza Gesù? Povera gente, dobbiamo tornare da Lui continuamente. In fondo questo è un movimento, quello che vediamo in questo Vangelo, che dobbiamo vivere ogni giorno. Tornare a Gesù e riferirgli tutto quello che hanno fatto e quello che hanno insegnato. È interessante, come se Gesù non lo sapesse. Ma non è il problema che lui lo sappia, il problema non è che lui è curioso e sta lì che ascolta e poi tu che hai fatto, dimmi quest'altra cosa ancora. No, è un altro problema, è il racconto il momento del possesso di un fatto. È solamente il momento in cui io davanti a Cristo racconto la mia storia, finalmente la mia storia è letta secondo quello che è veramente. Solamente in quel momento io inizio a capire fino in fondo che cosa ho vissuto, prendo possesso. La nostra fede è intrisa dell'arte del raccontare, perché la nostra vita è raccontare, la nostra vita è comunicare. Saper raccontare una cosa, saper relazionare qualche cosa, vuol dire saperla in fondo vivere, cioè capirne la verità, capirne il fine, che è sempre e comunque qualcosa che ci mette in rapporto con gli altri. La fede è il racconto, le scritture sono racconto, la vita che cos'è se non ci si racconta cosa succede? Noi siamo così fatti in questa maniera, abbiamo un mondo interiore che è inintelligibile al prossimo, finché non facciamo il regalo di quello che abbiamo nel cuore, finché non parliamo, noi non entriamo in vera relazione. Ecco che In tutte le realtà, in tutti i tipi di avventure cristiane, c'è il momento della condivisione, del racconto del fatto, del regalo della propria esperienza. Così Gesù deve ascoltare l'esperienza dei discepoli e così gli sposi si devono raccontare la loro vita e non tacersela. E così i fratelli nella fede devono condividere la vita e non nasconderla e non tenerla in una macerazione interiore che normalmente fa fermentare in qualche cosa di autofecondante quanto ermeneutica, quando uno appunto si racconta da sé le cose, le racconta solamente a sé, piano piano inizia a fuorviarle, inizia a convincersi di priorità che non esistono o di cattiverie e bontà che non esistono. Ecco, è molto importante questo momento, che è un momento, ripeto, come dico molto spesso, paradigmatico, il momento in cui bisogna raccontarsi le cose. In una famiglia bisogna sedersi e raccontarsi la vita. Il desco familiare non è il luogo dove si vede insieme la televisione, dove ascoltiamo dei racconti finalizzati al commercio o altro e riceviamo come un download, come si dice oggi, uno scarico di dati a noi estranei e per noi non urgenti. È il momento invece in cui ci si guarda in faccia, si condivide e si parla. Da parte dei genitori, per esempio, ascoltare il racconto di un bambino, fargli raccontare la giornata, fargli raccontare la settimana, fargli raccontare come vanno le cose, farlo parlare, che i bambini parlino fra di loro, che ridano, che si prendano in giro. Questa cosa qui crea, cementa quella cosa meravigliosa che è la famiglia. Ma che cos'è un'amicizia? Ma che cos'è una relazione anche di lavoro? È molto importante negli ambienti di lavoro al momento fermarsi e parlare e condividere. E le grandi patologie lavorative vengono dalle iniziative personali che creano costole spezzate di un lavoro che non ha organicità. Questo anche umanamente è molto serio. Ecco, il Signore Gesù conosceva questa realtà e fa esercitare i discepoli nell'arte del racconto, li ascolta, ne controlla, diciamo così, la apertura. Ed ecco che questo richiede un luogo deserto, una solitudine. Ecco, noi vediamo che, avendo ascoltato la domenica scorsa il Vangelo della missione e ascoltando in questa domenica il Vangelo della solitudine, dell'appartamento, dello stare in ascesi, ascendere dal mondo e stare soli con Dio, anche se in una realtà fraterna, qual è quella in cui viene vissuta questa cosa da parte di Gesù insieme ai suoi discepoli, ecco, questi sono i due movimenti fondamentali. C'è il movimento della missione e c'è il movimento della solitudine, non uno senza l'altro, non si può vivere uno senza l'altro, non si dà quanto si ha, ma in genere un po' meno di quanto si ha. Se uno possiede 10, non riesce a dare più di 4, 5, 6 se è proprio tanto bravo. Parlo della vita spirituale. Se la vita spirituale non è foraggiata, se non si ha possesso della solitudine con Cristo, quando si va agli altri si è vuoti, si è poveri, si è mediocri. Abbiamo bisogno di questa ricarica. Noi possiamo esaminare quanto tempo dedicava Madre Teresa di Calcutta all'adorazione del Santissimo Sacramento. Scopriremo che era un tempo enorme, grandissimo. Quanto è il tempo di preghiera, di solitudine, di ascesi di un uomo di Dio? Deve essere tanto. Se uno ha tanta relazione pubblica, deve corrispondere a altrettanta solitudine con Dio. Altrimenti, ripeto, si corre il rischio di essere banali, prevedibili, non preparati, tirare a casaccio e vivere così, un po' troppo tentando la provvidenza, perché uno non ha veramente radicato in Cristo ciò che sta dicendo. Bisogna veramente avere il tempo di mangiare, dice questo testo, che al momento Gesù si occupa di questo fatto qua, che sembrerebbe banale da parte di chi ha digiunato 40 giorni, sembrerebbe secondario. No, non è secondario proprio per niente. Noi siamo cristiani e il cristianesimo è meraviglioso perché ha al centro, uno dei suoi pilastri fondamentali, è l'incarnazione, ovvero sia l'incontro fra Dio e l'uomo nella carne del nostro Signore Gesù Cristo. E veramente il Figlio benedetto ed eterno di Dio è nato dalla Beata Vergine Maria per opera dello Spirito Santo e ha assunto la nostra carne. Allora queste due cose vanno insieme. La carne non è un incidente di percorso come è per alcune religioni orientali, che se ce l'abbiamo è un impaccio e dobbiamo liberarcene. Per nulla, la nostra carne risorgerà, noi andremo al cielo con il nostro corpo, un corpo glorificato. Allora i limiti che la carne ci impone sono limiti della nostra missione. Noi dobbiamo accettare che la carne a un dato momento ci dica: no, adesso ti devi occupare un pochino di me, adesso ti devi fermare. E no, sai, la giornata non è fatta di 32 ore ma di 24, e di queste una certa parte va dedicata al sonno. Chi non dorme normalmente prega con una certa sonnolenza e quindi non è che prega molto bene. Chi non dorme non ragiona bene. Chi deve occuparsi per esempio della vita degli altri deve occuparsi dell'essere efficace nel farlo. Ecco che ci sono delle leggi che non devono essere il salutismo di oggi, la ossessione del benessere, che purtroppo può diventare anche cavallo di battaglia di alcuni padri spirituali. Non è questo il punto. Il punto è l'equilibrio. Il punto è che c'è bisogno di riposo nel Signore. Questo riposo, ancor più che essere un riposo fisico, deve essere un riposo sostanziale dello spirito, autentico. C'è bisogno di dire quei no che danno valore ai nostri sì. Senza dei robusti no, i nostri sì sono falsi, sono senza differenza. Quando una persona mi sa dire di no, il sì che mi dice mi piace, mi interessa, lo vedo sostanziale, lo vedo valido, perché so che mi avrebbe potuto dire di no, perché me lo sa dire e me lo ha detto altre volte. Ecco che noi non siamo una merce gratuita in vendita a disposizione di chiunque allunghi la mano e prenda. No, un cristiano obbedisce a Dio. Un cristiano obbedisce a Dio e obbedisce agli stop che Dio gli dà, ai no che Dio gli dà. Per diventare persone di compassione, come dice questo Vangelo, per essere capaci di avvicinarci agli altri abbiamo bisogno di percepire la compassione di Dio, di stare fermi davanti a Lui, combattendo col nostro demone di onnipotenza, col nostro demone di efficientismo, con la fretta che difficilmente ha a che fare con la sapienza di Dio, se non quella fretta che è l'amore, che è un'altra cosa, è un po' diversa. Ecco, fermarsi per poter partire, ricaricarsi della compassione di Dio per essere generosamente compassionevoli con l'altro. Se no finiamo per fare un errore molto grave. Quando andiamo a occuparci degli altri, in realtà finiamo per emergenza a occuparci di noi stessi. Mentre stiamo curando gli altri, stiamo in realtà, magari inconsapevolmente, iniziando a occuparci solamente del nostro ego, perché quello grida, quello ha bisogno, quello non è che non ci sta, ci sta. Siamo poveretti noi. Noi abbiamo bisogno di uno che muoia sulla croce per noi, dobbiamo ricordarcelo. Noi abbiamo bisogno di essere risorti con Cristo, abbiamo bisogno di essere salvati, redenti, liberati. Ecco, abbiamo bisogno di luoghi di liberazione. Dobbiamo registrare quali sono i luoghi dove stiamo soli con Dio e dove ci ricarichiamo, e difenderli coltello fra i denti, perché quelle cose là non si possono trattare. Sono la sorgente di una valida azione cristiana.
Grazie a Don Fabio Rosini, che nel mese di luglio continueremo a ritrovare anche ogni mercoledì, non solo alle 7 del mattino, ma anche alle 14.30 e alle 17.30. È proprio tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.